Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamoci al Signore e chiediamo e invochiamo il dono dello Spirito Santo per accogliere questa parola. Padre Santo, facci dono del tuo Santo Spirito, è Lui che ci unisce a te, è Lui che ci genera alla vita, ogni giorno, in quella vita che ci rende capaci di amare, di sperare, di credere in te e di portare nel mondo la tua parola. Senza contraddizione con la vita e con la testimonianza di ogni giorno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo il capitolo 2 della prima lettera ai Corinzi. Anch'io, fratelli, quando venni fra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi, infatti, conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio. Nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Facciamo un momento di silenzio, ripercorrete un po' il testo, poi ci fermiamo un momento a rifletterci. Il capitolo precedente si chiudeva con quelle parole: chi si vanta, si vanti nel Signore. In realtà non è una conclusione, perché questi capitoli sono strettamente collegati. Fino al capitolo 4 abbiamo tutto un percorso che si sta dipanando di riflessioni di Paolo, che partono da una realtà, quella di una comunità in cui ci sono divisioni. Ma non è partito da questo Paolo, vi ricordate, no? L'inizio della lettera è contemplare invece l'opera di salvezza del Signore che si sta compiendo in quella comunità comunque. Per cui prevale quel rendere grazie. Ecco, Paolo in questa falsa riga, in questo percorso, no? Continua la sua riflessione, il suo annuncio. È una riflessione che in qualche modo va a ricordare ai Corinzi gli elementi essenziali dell'annuncio che hanno ricevuto. Poi vedrete che nel capitolo 3 li richiamerà proprio su questo. Dice: ma che fine avete fatto? Dove siete andati a finire? Avete dimenticato, no? Quello che vi ho trasmesso. Ed eccoci qui appunto nel capire questo valore del Vangelo, la parola, l'annuncio, il kerygma, che è un annuncio di salvezza. Usa proprio questa parola quando dice la sua parola e predicazione, qui è tradotto, no? Ma quella predicazione, quella parola predicazione è proprio quello che poi è diventato per noi cristiani un termine tecnico, teologico, che significa proprio il cuore del Vangelo, il kerygma. Quella dimensione del Vangelo che diventa la porta di accesso, la porta aperta al mistero di Dio, nascosto nei secoli e per secoli, ed ora manifestato. Ma appunto è molto bello come Paolo parli del Vangelo coniugando la debolezza alla grandezza del Vangelo stesso, di quello che viene trasmesso, che è una cosa così grande che appunto non si può affidare ai mezzi umani. E qui il succo del discorso di Paolo. Dio non si affida ai mezzi umani, di persuasione, di retorica, diremmo, no? Nell'antichità c'era, si studiava proprio. Adesso ci stiamo ritornando, no? Si stanno facendo anche nella gestione, no? Ormai anche delle aziende. Si fanno corsi e percorsi di comprensione, no? di come far passare le cose. Così ti licenzio con il sorriso in bocca, insomma, sei pure contento che ti sto licenziando, sto scherzando, ma insomma, però qualcosa di del genere, cioè nel senso di riuscire a far passare quelle cose che siano in qualche modo accolte dall'altro, no? Ma appunto Dio non si serve di questi mezzi, non usa questi. Eppure attenzione, Paolo, se voi leggete queste parole di Paolo, Paolo qui fa un ragionamento sottile. Dice che non usa la sapienza umana, ma se guardate bene, il suo ragionamento, il suo parlare è molto, come dire, curato, tessuto, direi, no? Quindi che si sta contraddicendo? No, è che Paolo è consapevole anche di una cosa, che ben venga pure, come dire, saper usare le parole, ma che ci sia la sostanza dentro. Che ci sia la sostanza, quella è importante. Altrimenti le parole si svuotano, diventano vuote, false. E Paolo invece sottolinea che no, le sue parole non sono le sue. Chi si vanti nel Signore, aveva chiuso quel primo passaggio. E poi alla fine dice, di questo capitolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, che può sembrare un'affermazione, tra virgolette, un po' superba, no? Ma non parla di un noi riferito a se stesso. Attenzione, non è un plurale maiestatis, cioè io ho il pensiero di Cristo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Anche voi. Ed è quel pensiero che dobbiamo penetrare e in cui dobbiamo entrare e lasciarci permeare, anzi. Siamo noi che entriamo o è lui che entra in noi? Ma tutte e due le cose, probabilmente, no? Ma appunto, lasciamoci raggiungere dallo Spirito, dal pensiero di Cristo. E qui appunto in questo secondo capitolo Paolo ritorna su alcuni concetti che ha già in qualche modo espresso nel primo. Ritorna, avete sentito, questa contraddizione tra la sapienza umana e quella di Dio, sono due livelli diversi, l'aveva già detto, tra la debolezza e la vera forza che si esprime, no? In questa sapienza. I dominatori che non l'hanno conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ritorna il riferimento alla croce di Gesù, necessariamente. Ma qui fa un passo oltre Paolo, o forse meglio, un passo dentro questa realtà. E non gli basta solo citare il cuore del Vangelo, che è la croce di Gesù, quel segno così contraddittorio. Scandalo per gli ebrei, follia per i pagani. Così difficile da capire come il luogo della rivelazione, come può esserlo, appunto. E invece lo è. Perché in quel mistero di contraddizione, ecco, si svela la pienezza, la profondità di Dio. E Paolo qui invita ad andare, a ritornare alla profondità del dono ricevuto. Ma parte, e sta continuando in qualche modo la riflessione già precedente, perché prima, fine del capitolo primo, aveva parlato della situazione della comunità. Dice: volete una prova di questa contraddizione che invece esprime, ecco appunto, la pienezza di Dio? Guardate voi stessi, guardate la nostra comunità. Non ci sono molti ricchi tra voi, non molti sapienti, non molti forti, ma Dio ha scelto quello che è ignobile, disprezzato per il mondo, per confondere i forti. Ha scelto ciò che è debole per il mondo. Il mondo, un sistema costruito appunto dagli uomini. E dove ci sono appunto i primi e gli ultimi, sempre. Questi sono i sistemi umani. Quelli che arrivano, quelli che possono, quelli che hanno, e il contrario, quelli che non arrivano, quelli che non possono, quelli che non hanno. Ma Dio non funziona così. Con Dio non può essere così. Appunto, guardate voi stessi, dice San Paolo prima. Poi dice: guardate come sono venuto io tra voi. Ecco l'inizio del capitolo 2. Come sono venuto a predicare il Vangelo tra voi? Con straordinari mezzi, con parole di sapienza, no? E in tutto questo capitolo c'è un po' anche un'ironia, una sottile ironia sulla sapienza greca, no? Il filosofeggiare greco famoso in tutto il Mediterraneo, no? E i filosofi greci erano il massimo, no? Del pensiero, della capacità di girare e rigirare le cose. Poi erano arrivate anche a questo. Nel tempo in cui Paolo scrive non c'era più, diciamo, il caposcuola, una situazione molto simile alla nostra attualmente. È molto simile, veramente. Il periodo in cui viene annunciato il Vangelo nel Nuovo Testamento, culturalmente è molto vicino al nostro, su tante cose. E anche su questo. Lo vedete, ci sono tanti liberi pensatori oggi, no? Cioè, una volta, qualche decennio fa, c'erano i caposcuola, no? Nella filosofia, grandi, no? Filosofi che segnavano per un periodo, no? Il pensiero di quell'epoca, di quegli anni, di quei decenni. Adesso no, non ci sono capiscuola, e ci sono i liberi pensatori che sanno rigirarsi le cose a loro modo, no? Si costruiscono un loro sistema di pensiero. Non è nemmeno malevola forse la cosa, ma vedete, si può dire tutto e il contrario di tutto oggi. Guardate le infinite discussioni, no? In televisione o nelle pubblicazioni, nei libri, eccetera, no? Tutto è il contrario di tutto. Ognuno porta le sue motivazioni e ognuno se le rigira. San Paolo dice: io non sono venuto a annunciarvi il Vangelo così. Non c'è bisogno di questo. Non c'è bisogno di costruire un'idea. C'è una realtà. Parte da una realtà. Gesù è una realtà. È una persona. La croce di Gesù è una realtà. Questo sepolcro vuoto è una realtà. La fede nasce da questa realtà, che va compresa, certo sì, deve farsi spazio dentro di noi, o forse noi in questa realtà, appunto. E guardate come sono venuto io tra voi. Non sono venuto con l'eccellenza della parola, della sapienza, la sofia, no? La parola, la forma, la sapienza, il contenuto. Non sono venuto con dei contenuti straordinari, complicati, no? Come era il pensiero di quel tempo, poi era diventato un po' questo. E io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Da lì si parte. E mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. Non mi basai su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Attenzione a questa espressione. La manifestazione, l'apocalissis, dello Spirito e della sua potenza. Quella potenza che, vi ricordate, anche nei Vangeli, quando Gesù parlava con exousia, o da lui usciva una dynamis, una forza, che la gente avvertiva, era diversa. Non parlava come gli scribi. Anche Paolo dice questo di sé. Si sente portatore di qualcosa che non è suo. Eppure lui l'aveva studiata la retorica e la usa pure, ma è libero. Negli Atti degli Apostoli, Luca fa cogliere un aspetto che non sappiamo quanto poi sia del vero, ma è interessante, secondo me è bello. Alcuni dicono, cioè, attenzione, questo modo di esprimere di Paolo è proprio del Vangelo, ed è vero, il Vangelo parte da Cristo crocifisso, parte da una realtà così contraddittoria in sé. Ma è anche vero che Paolo ha fatto un percorso in questo. E Luca, negli Atti degli Apostoli, fa cogliere proprio nel passaggio a Corinto un cambiamento in qualche modo, no? Perché Paolo, nel capitolo precedente, capitolo 17, va ad annunciare ad Atene. Prima di arrivare a Corinto passa da Atene e fa lì un discorso nell'Areopago. Era il luogo proprio dove, ecco, i liberi pensatori, non c'era la televisione allora, no, i liberi pensatori andavano in questo luogo, in questa grande piazza, no? Con i portici, no? Da quella piazza ha dato un nome poi, quei portici, Stoa, hanno dato il nome proprio a una corrente filosofica, lo stoicismo, importantissima, no? Una, la più importante, si può dire, corrente filosofica, varia, no? Che anche nell'impero romano poi ebbe così tanta importanza, al tempo di Paolo. Ripeto, c'è una sottile ironia di Paolo su questo, perché usa le parole che usano loro, ma al contrario. E vedete, Paolo lì, dice Luca, fece un bel discorso citando anche, no, un poeta greco, citando anche un epitafio che aveva visto scritto sotto una statua, no? Cioè cercando di prendere dalla cultura, no? dalla filosofia, dalla sapienza, no? Di questo popolo per annunciare il Vangelo. Ma risultati scarsi. Quando sentirono parlare di resurrezione, disse: ti ascolteremo un'altra volta. Dice: no, troppo strano. Ti ascolteremo un'altra volta. Cambiarono canale. E qui dice, fa notare Luca, che Paolo visse un momento di crisi. Infatti a Corinto arrivò, incominciò a lavorare, ma non annunciò il Vangelo subito. Incominciò ad andare in sinagoga, cioè ebbe un momento di, almeno secondo quello che disse Luca, no? Un momento di blocco, di fermo, per poi piano piano riprendere, ma con un annuncio dal basso, in un certo senso. Non sappiamo quanto poi, ecco, questo sia proprio esattamente avvenuto o che possa significare, però io credo che invece abbia una sua portata questo nella vita di Paolo. Paolo ha vissuto nella sua vita una conversione permanente, diversi passaggi. Questo penso che valga per ognuno di noi. Anzi, non penso, sicuramente. Nessuno di noi vive una conversione dove da un momento all'altro cambia tutto nella sua vita. No, il cambiamento, la trasformazione, per dirla con le parole stesse di Paolo, lettera ai Romani, è costante, dura tutta la vita. Dura tutta la vita questa trasformazione e ha dei passaggi, ci sono dei punti di svolta, significativi. Non è da escludere che Paolo abbia vissuto questo punto di svolta lì a Corinto. E che proprio in questa grande città, dove c'era tanta confusione, tante popoli, tante lingue, tante culture, cioè Paolo abbia rimodulato in qualche modo il suo Vangelo. Non stravolgendolo, ci mancherebbe, è sempre quello, no? Non è che quelle cose che sta dicendo qui non le aveva vissute fin dal primo momento, no? Nell'annuncio a Tessalonica, nell'annuncio a Filippi, lo ritroviamo nelle testimonianze delle altre lettere più antiche, no? Ma è anche vero che Paolo, ripeto, credo abbia vissuto un'esperienza diversa. E che si riflette un po' in queste parole. Mi presentai a voi nella debolezza con molto timore e trepidazione. Non è il Paolo sicuro di sé. Meglio, sì, sicuro di quello che aveva ricevuto, sì. Ma appunto, il problema, carissimi, è che nell'annuncio del Vangelo noi non possiamo far altro che metterci a servizio del Signore. È Lui che opera, come giustamente dice anche qui Paolo. Non siamo noi. Non sono i nostri mezzi, non sono le nostre parole, nemmeno la nostra fede. Vi potrà sembrare un po' strano questo che sto per dire, no? Ma in realtà è improprio dire trasmissione della fede, pure la usiamo, no? Anche in teologia, la tradizione della fede. E in senso stretto è improprio, perché la fede non si può trasmettere. Io non posso trasmettervi la mia fede, e voi la vostra. Mi dispiace. Non si può trasmettere la fede, perché la fede è il mio, la mia adesione personale al Signore. E questa non si può trasmettere. O nasce in me, o io non la posso far nascere in te. O tu in me. Nessun uomo può dare la fede. E infatti ci hanno insegnato che fede, speranza e carità sono virtù teologali, perché dono di Dio. Ed è vero. Sono dono di Dio, non sono dono degli uomini. E nessun uomo la può suscitare. La conversione e l'annuncio della fede porta appunto a quella a mia adesione, e la mia adesione all'annuncio della fede. Io posso portare l'annuncio, la testimonianza. Io posso portare la mia testimonianza, l'annuncio, con la mia parola. Mi fermo lì. Poi deve esserci tu, che accogli non me o le mie parole, ma come dice Paolo, la manifestazione dello Spirito è la sua potenza. È lo Spirito che dà la fede, non gli uomini. È lo Spirito Santo. E questo passaggio di oggi, questo capitolo secondo, guardate, è stupendo, perché, ecco, vi ricordate che avevamo detto all'inizio, dov'è lo Spirito Santo nel saluto iniziale? C'è, è la grazia. Ecco, qui ne parla abbondantemente, anzi ci fa capire che la vera adesione all'annuncio del Vangelo avviene attraverso e nello Spirito Santo. È nello Spirito Santo che avviene. Per cui, ecco, anche l'evento Cristo, anche il mistero pasquale di Gesù, è lo Spirito Santo che lo invera, lo realizza, lo rinnova in noi. Senza lo Spirito Santo anche l'opera di Gesù rimarrebbe esterna a noi. E fa un paragone molto bello San Paolo, no? Dice, chi conosce il segreto, no, di un uomo? È l'uomo, solo lui lo sa quello che c'è nel suo cuore, non lo può dire un altro. Ah, ma tu stai dicendo, ma non è detto. Quante volte, no? Succede, no? Che interpretiamo gli altri da quello che fanno, da quello che dicono, e molte volte sbagliamo, perché non è quello che stanno pensando, quello che stanno dicendo, in realtà, quello che stanno pensando, quello che è nel loro cuore. Lo sanno solo loro, lo sa solo lui. Ma se questo vale per gli uomini, quanto più per Dio? Solo Dio sa che c'è nel suo cuore. E rimane per noi un mistero. È un grande mistero questo. E infatti dal versetto 6 in poi, ecco, Paolo ci porta appunto in questo mistero. Prima ci ha detto ai Corinzi, ricordato come lui ha portato quella parola. E che cos'era quella parola? Perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, appunto. Non avete creduto, la vostra fede non è fondata su Paolo. Vedete che sta sempre collegandosi a quel problema della divisione, no? Ah, io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa. Ma che state dicendo? Io sono di Cristo, io ho capito più di te, no? Noi siamo niente, perché chi porta la fede è la potenza di Dio, è lo Spirito. Ed ecco, dal versetto 6 ci fa entrare in questo confronto, no, che fa tra la sapienza umana e la sapienza di Dio, che hanno connotati diversi, proprio diversi. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo. Tra coloro che sono perfetti. Vedete, qui Paolo, come ho detto, no, è un sta usando un po' la retorica, perché qui sembra un po' cullare i corinzi, poi dopo un attimino li richiamerà subito dopo, Vedete al capitolo 3 come incomincia, riprende, no? Facendogli capire, sì, non siete voi quei perfetti purtroppo, almeno da come vi state comportando, non siete arrivati a quella perfezione, a quella maturità. Il senso di quella parola è questo, naturalmente, non perfetti nel senso arrivati, no, no, non quello. Teleios significa che sono pieni di una pienezza che appunto è quella di Dio, appunto, perché la perfezione, per come la intendiamo noi, dice Paolo, non è quella appunto della sapienza umana, sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla, al nulla. È un tema che ritornerà, questo poi, anche alla fine proprio della lettera ai Corinzi, della prima lettera ai Corinzi, poi lo ritroveremo. E anche questo dello spirito di nuovo ritornerà alla fine, no? Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero. Guardate il versetto 7 come caratterizza questa sapienza. È nel mistero. E quando Paolo usa questa parola, sta parlando del mistero di Dio. Pure con la M maiuscola potremmo metterlo. Perché è come dire, ecco, il più di Dio, l'oltre di Dio. La trascendenza di Dio, quello che di Dio noi non possiamo mai possedere, non è una sapienza alla portata degli uomini, quella di Dio, perché è Dio stesso e tu non lo puoi possedere, Dio, nessuno può avere questa pretesa, per cui parlane con rispetto. Dire mistero significa questo, che è rimasta nascosta in questa profondità di Dio e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. In queste parole di Paolo si riflette un po' anche quello che nell'Antico Testamento troviamo espresso proprio dalla sapienza. Pensate al libro del Siraci, del libro della sapienza, no? I testi più tardivi, dove proprio questa riflessione sulla sapienza poi cambia i connotati, no? Teologici della sapienza. Nei primi libri sapienziali, nei proverbi, la sapienza era un modo di condurre la vita. Quindi un dono di Dio, ma in questo senso, cioè di saper vivere. Ma la sapienza non è solo questo, no? Perché invece è, e questo poi negli ultimi testi appunto dell'Antico Testamento e anche appunto nel Nuovo, è il dono di Dio stesso, è Dio che si dona. Stabilito prima dei secoli, quindi abbraccia la sapienza, abbraccia tutta la storia umana, prima della storia, prima del tempo, e per la nostra gloria, quindi dopo il tempo. Così grande. Sono parole per dire è grande, è più di noi. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. insiste su questi dominatori, vedete che ritorna più di una volta questa parola. No, per dire, non è alla loro portata. I più potenti del mondo, anche se posseggono il mondo intero, no, la parola di Gesù nel Vangelo, non ce l'hanno questa, non è detto che ce l'abbiano, anzi, molto probabile che non, più probabile che non ce l'abbiano. Perché pensano di avere loro il potere. E non è così. Non è così. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Non l'avrebbero crocifisso. Come, ecco, San Paolo ci riporta di nuovo a Gesù, no? E se ci fate caso, anche nella tradizione cristiana, è vero, anche nel credo, questo è espresso, no? Morì sotto Ponzio Pilato. L'agitazione di Pilato è proprio l'espressione di quello che sta dicendo qui San Paolo. I dominatori non l'hanno conosciuto. Anzi, l'hanno crocifisso. Non l'hanno accolto. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Come sta scritto. Qui Paolo introduce una citazione che in realtà, se voi andate a vedere, in realtà non trovate da nessuna parte, così. Non è una vera e propria citazione, però la introduce proprio come sta scritto. Lo farà ancora avanti, perché in realtà, se voi appunto andate a trovare queste parole, così come sono scritte qui, non le trovate. Ma invece, se andate a vedere, nell'Antico Testamento ci sono tante citazioni, no, che possiamo riprendere, dove questo concetto è espresso. Qui a fianco vedete per esempio Isaia 64,3, Geremia 3,16, Salmo 19,4, ma a senso ne potremmo aggiungere altre ancora. Tante altre, dove queste parole esprimono appunto quella superiorità sempre, che già nell'Antico Testamento, che vuol dire Paolo, che già nell'Antico Testamento era riconosciuto questo, ed è vero. Se volete, è il grande salto della fede che ha compiuto il popolo di Israele. Questa grandezza di Dio da non poterlo neppure nominare, mentre in altri popoli era normale dare un nome agli dèi, no? E avere il proprio Dio protettore, no? A cui dare un nome, perché dargli quel nome significava, tra virgolette, in qualche modo stabilire con lui un patto. Noi ti serviamo, ti facciamo il culto, tu però a noi, mi raccomando. Questo è pagano. Questo è pagano. La grande scoperta di Israele è stata proprio quella di un Dio che invece non ha nome, non può averlo, perché tu non lo puoi controllare. Non lo puoi controllare Dio. Se no non è Dio. E l'alleanza la fa lui, non tu, con lui. L'apice dell'Antico Testamento, teologicamente parlando, è stato proprio quel momento in cui il popolo di Israele si è sentito scelto, amato, gratuitamente dal Signore. Non perché seguiva le leggi. È la grande critica che Gesù farà a farisei e ad altri, no? Movimenti di quel tempo, che invece insistevano su quell'aspetto. Se noi seguiamo la legge, il Signore, no, il Signore ti ama e poi semmai segui la legge. È Lui che ti dà la forza di mettere in pratica quelle leggi, non tu. È la rivoluzione copernicana che ha dovuto fare anche San Paolo nella sua vita. Lui per primo l'ha vissuta. Perciò dice queste parole. noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Lo Spirito ci porta nelle profondità di Dio. Che bella questa espressione, no? Quanto è profonda, no? I segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. E noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Con lo Spirito tanti altri doni, che man mano vengono alla luce. Man mano vengono alla luce. E ribadisce, di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, insegnate dallo Spirito. Il grande maestro è lo Spirito. Esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Qui c'è un gioco di parole, in italiano vedete è tutto, ma pneuma, pneumaticos, pneumatica. Tre parole, con tre parole che hanno tutte la stessa radice, attaccate una all'altra. In italiano poi sono tradotte così. Paolo dice questa realtà, tutta spirituale, tutta spirituale. È lo Spirito che permea le cose, come la terra, no? Umida, no? Quando è bagnata, che diventa fertile, mentre una terra arida è sterile. Anche il deserto può fiorire, ricorda Isaia, ed è vero, no? Ma deve piovere, se non piove, il deserto rimarrà sempre deserto, arido, senza vita. Ma basta un po' d'acqua e anche il deserto fiorisce. È lo Spirito che dà la vita, come diciamo nel Credo sempre. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito, ta pneumatica, le cose dello Spirito di Dio, no? Non le comprende. Esse sono follia per lui ed è capace, e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. Quindi, vedete, si tratta di entrare in questa dimensione dell'uomo, non dell'uomo semplicemente psichicos, così lo chiama, no? In questi versetti usa questa parola, no? Questo psichicos è che invece non corrisponde più a quello spirituale, l'uomo spirituale, che possiamo essere. Però anche qui, vedete, ripeto, c'è sotto una sottile ironia di Paolo, proprio legata ai greci, che invece pensavano che l'uomo spirituale fosse l'uomo, appunto, che ha capito tutto. Gnotes autos, conosci te stesso. Se conosci te stesso hai capito tutto. E non è vero. Mi dispiace, ma non funziona del tutto. Oggi c'è questa illusione, no? Pensiamo che conoscere noi stessi, no? I meccanismi che portiamo dentro, no? Sia avere l'autocontrollo automaticamente. Non è così. Non è così, perché c'è un ordine di valore delle cose che non ce lo diamo da soli, non ce lo possiamo dare da soli. Se ce lo diamo da soli, entriamo automaticamente in conflitto tra noi. Chi ha ragione? Io. Guarda, tanti io che pensano di avere ragione. Che succede? Guerra. Continua. Quello che stiamo assistendo. Con la migliore delle intenzioni, perché ognuno è mosso da un'assolutamente buona intenzione. Io ho capito che questo è importante. Io. Ma io sono io. E l'altro è l'altro. Un altro io. Tanti io che costruiscono una verità assoluta che non può essere assoluta, perché nessuno ha la verità in tasca. Nessuno. Nessuno possiede quella verità assoluta. E allora vedete, Paolo sposta l'attenzione. L'uomo spirituale non è l'uomo arrivato che ha capito, l'illuminato. Illuminato dalla grazia, illuminato dallo Spirito. Altrimenti rimane psichicos, ma appunto ad un livello in cui ragiona con i suoi parametri, le sue comprensioni, le sue esperienze, le sue conquiste, ma è limitato e non se ne accorge, perché solo quando esce da quel limite e si accorge che c'è un mare aperto davanti può rendersi conto appunto del suo limite e di quanto sia più grande invece il mistero di Dio. Paolo parla di un come uno che quel mistero lo ha conosciuto. Nel senso conosciuto, non posseduto. Perché appunto, nessuno lo può possedere. Non è la conoscenza che possiede. È la conoscenza che sperimenta. Nella Bibbia il verbo conoscere significa sperimentare qualcosa. Conosco qualcosa se la sperimento. E conoscere la sapienza di Dio significa appunto sperimentarla. L'uomo lasciato alle sue forze dunque non può comprendere. L'uomo mosso dallo Spirito, versetto 15, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Non è la superbia, di chi non si erge sopra tutti gli altri. No, non in questo senso. Giudica senza essere giudicato vuol dire che ha una visione, uno sguardo sul mondo che lo rende libero. Perciò non giudicabile da nessuno. Perché conosce un mistero che non è solo suo. Poi dirà più avanti, nessuno mi può giudicare parlando di se stesso. Capitolo 4, poi ci arriveremo. Quindi poi lo applica a se stesso Paolo, ma qui lo dice in assoluto, dice di tutti coloro che mossi dallo Spirito, mossi. Parla di un movimento, di un cammino, Ecco appunto, mai compiuto. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Qui è una citazione letterale, Di Isaia, Isaia 40, 13. È una domanda retorica. Nessuno. Voleva dire Isaia appunto, chi può guidare il Signore in quello che ha fatto, che fa e nella creazione, nella salvezza? Nessuno. ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Pennellata finale di Paolo, stupenda, perché ci riporta da dove era partito. Perché, vedete, poi questo discorso potrebbe rimanere un po' sospeso. Perché se l'uomo spirituale, mosso dallo spirito, non può essere giudicato da nessuno, e allora, ritorniamo al punto a capo. Allora ognuno si alza qui e dice: io sono la voce dello spirito. Punto a capo. No, abbiamo il pensiero di Cristo. L'uomo spirituale deve ritornare a quella fonte dello spirito che è Cristo. Attenzione, i conti tornano. Vedete, la teologia cristiana è una teologia storica. È bello questo. Non è una teologia fondata appunto sulla sapienza umana. Poi sì, nei secoli ha espresso tante riflessioni, tante bellissime che ci stanno portando avanti, ci mancherebbe, cose bellissime, no? Legate anche a tante culture, ma vedete, la teologia cristiana è semplificativa. Perché? Perché è legata alla storia, ad una storia precisa, ad un nome. Sì, un nome c'è: Gesù Cristo. Un nome alla fine c'è stato. Gli ebrei non avevano un nome per Dio. Un nome adesso l'abbiamo. È quella la porta. È quella la rivelazione dello Spirito. Passa da lì. Per cui anche noi dobbiamo passare di là. Dobbiamo passare di là. Non fermarci là. Pensate, non possiamo fermarci a Gesù Cristo, no? Gli eventi storici in sé per sé di Gesù sono finiti, sono passati. E noi non stiamo celebrando un passato. Noi celebriamo un presente. Ma se celebriamo il presente, ecco, è lo Spirito che rende presente quella realtà. Cristo Gesù. Ma ora noi, nello Spirito, abbiamo il pensiero di Cristo. Guardate, esprime questa cosa che può sembrare un po' strana. Che vuol dire il pensiero di Cristo? No? Il nous. L'interiorità. Ed è lì che dobbiamo entrare, attenzione, con lo Spirito. Giovanni lo esprime in modo così bello anche, no? Dal suo canto nel Vangelo, quando dice, fa dire a Gesù nel cenacolo ai discepoli: vi manderò il paraclito, e lui vi condurrà alla verità tutta intera. Lui vi condurrà alla verità tutta intera. Vedete, c'è una verità da scoprire che non è sufficiente coglierla, non si può coglierla semplicemente nel fatto storico e basta. Ma entrando nel fatto storico, quella croce di Gesù, in quel mistero ci dobbiamo entrare, che è un mistero, ci dobbiamo entrare. Che dice? Cosa dice della nostra vita? Cioè, pensate, una morte che parla alla vita, è contraddittorio. Appunto, è la sapienza di Dio, non è quella degli uomini. Ma se qualcosa ha da dire, scopriamolo. La porta l'abbiamo, attraversiamola, sempre con un'immagine di Giovanni. La porta l'abbiamo, io sono la porta, la porta l'abbiamo. Però va attraversato, non può rimanere a guardare la porta. Non serve a niente che sta davanti alla porta. Dice: quanto è bella, quanto è bella. Deve entrare. Entrare e uscire, dice anzi Gesù in quel testo di Giovanni. Entrare e uscire. C'è un doppio movimento. non basta nemmeno entrare, poi devi uscire. Non è un Gesù non è un come si può dire, un vicolo cieco oppure un buco nero che ti attrae, no? Per legarti a sé e annientarti, no, al contrario, per darti vita. Quindi entra e poi devi uscire. Comunione e missione. Che valgono per la Chiesa e valgono per ogni singolo, ognuno di noi. Ecco il mistero che Paolo dice, fa di noi una comunità, una, non tante, non legate agli uomini, questo, quello, quell'altro. Chi sono gli uomini? Nessuno, senza Cristo. Quindi attenzione, no? A come intendiamo tante volte i nostri rapporti con i santi, oppure le comunità, a volte anche i movimenti, i gruppi, le associazioni. Cioè, attenzione, attenzione. Gli uomini restano uomini. Hanno dato la loro testimonianza, hanno dato la loro, il loro contributo, anche il loro legame con noi, ma non sono la risposta alla nostra domanda. Il nous, la comprensione della realtà, è Cristo ed è lo Spirito Santo che ci fa entrare. Mettiamo in piedi. Facciamo la nostra preghiera, rivolgendoci al Signore nel ringraziarlo del dono dello Spirito e nel rivolgerci a Lui come ci ha insegnato Gesù. Anche in questa preghiera, fateci caso, sembra non esserci lo Spirito Santo. Dov'è lo Spirito Santo? È in tutte le domande che facciamo, perché quello che chiediamo al Signore in questa preghiera, quello che riconosciamo solo nello Spirito, sia vero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ci benedica, ci preserva nel male, ci conduca alla vita eterna. Buonasera a tutti.